Il mostro e il suo creatore. Di Anna Maria Rivera. Lo sappiamo bene, il terrorismo jihadista ormai fenomeno endemico tanto quanto la guerra, che sia dichiarata o non, è costituito da un intreccio inestricabile fra modernità e antimodernità. Esso è potentemente iscritto nel mondo della comunicazione e della tecnologia globali, si avvale di armi, media e strumenti di intelligence, oltre che di fonti finanziarie cospicue. Ma al tempo stesso, avendo intima familiarità con la morte, è in grado di opporre il concreto dei corpi, il corpo come arma, all'astratto della nostra tecnologia. Esso è anche una forma di totalitarismo, tale non solo in sé per la mortifera ideologia fondamentalista e panislamista, e per il ricorso alla violenza estrema, per lo più contro civili, ma anche per il fatto di produrre effetti totalitari. La strategia jihadista mira, infatti, a far cadere l'avversario nella trappola, provocandone reazioni destinate ad aggravare lo stato di guerra su scala mondiale e a far emergere il versante aggressivo e repressivo delle democrazie occidentali. È accaduto più volte nel corso della storia contemporanea. Si pensi alle legislazioni d'emergenza adottate dalla Francia dopo gli attentati anarchici degli anni 90 dell'Ottocento e, più recentemente, durante la guerra d'Algeria, ma anche dall'Italia negli anni di piombo e dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre, in specie col Patriot Act. In questa trappola il socialista Hollande è caduto in pieno e con lui l'Assemblea Nazionale, che il 19 novembre ha approvato il suo progetto liberticida con un voto quasi unanime. Un progetto che, preannunciato in un discorso al Parlamento dai toni marziali e patriottardi, non fa che sospendere garanzie democratiche e libertà pubbliche. Infatti, fra le misure previste ci sono la modifica della Costituzione onde attribuire al Presidente della Repubblica maggiori poteri e prolungare lo stato di emergenza di almeno 3 mesi, se non ad libitum, come si teme, il domicilio coatto esteso a chi, per comportamento o frequentazioni, per intenzione o progetto, sia sospettato di costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico. La possibilità di revocare la nazionalità anche ai cittadini francesi per nascita, oltre che binazionali, se condannati per attentato agli interessi fondamentali della nazione o per un atto terroristico, lo scioglimento di associazioni non ben definite, sicché, come ha osservato la giurista accademica Marie Laure Basilienga, in che tutte potrebbero rientrare nel campo di applicazione della legge. Per furore bellico e sicuritario, la risposta del presidente francese è del tutto comparabile con quella che fu data da George W. Bush alla carneficina del World Trade Center. In un articolo per Le Monde del 17 novembre, William Audereau analizzava le similitudini tra il discorso di Hollande del giorno prima e quello di Bush del lontano 20 settembre 2001. Il socialista è riuscito quasi a eguagliare il rozzo guerrafondaio americano, pronunciando ben 13 volte siamo in guerra contro le 14 del secondo. Ancora qualche analogia. Come dopo l'11 settembre, in luogo della denuncia del misero fallimento di miti e dispositivi sicuritari, v'è la loro enfatizzazione. E questa ottiene l'effetto di incrementare allarme e panico, dei quali Daesh potrebbe paradossalmente avvantaggiarsi. Si aggiunga che il clima da emergenza permanente e il panico diffuso contribuiscono a esasperare xenofobia e soprattutto islamofobia, anche violente. L'islamofobia, a sua volta, è veicolata dal lessico degradato dei media, in particolare i nostrani mainstream, e non. Non parliamo di espressioni estreme quali il titolo della prima di Libero del 14 novembre, per il quale Belpietro è stato giustamente querelato, né del dilagare di nostalgie fallaciane, bensì di una forma in apparenza innocente, se non inconsapevole, l'abuso di islamici, termine passepartout che ha sostituito il più corretto musulmani. Non per caso questo lemma polisemico, che permette l'amalgama con islamisti, in Italia è entrato nell'uso corrente dopo l'11 settembre. Da un po' di giorni qualcuno dalle parti della RAI lo ha sostituito con gli arabi, credendo sia politicamente più corretto. In realtà, insieme con l'islamofobia, si riaffaccia la tentazione di liberarsi di chiunque, additato come capro espiatorio, sia considerato agente del disordine e, con essa, il teorema del nemico interno. V'è dunque il rischio che ancor più si intensifichi la caccia a indistinti stranieri ed estranei, che già ora prende di mira chiunque rechi qualche segno percepito o immaginato come esotico e dunque sospetto. Il velo islamico, come i media chiamano l'hijab, cioè un semplice foulard, un accento strano, la barba lunga, la carnagione ambrata, la facies mediorientale o addirittura turca. A esorcizzare il serpeggiante senso di panico, smarrimento, vulnerabilità non servirà certo ammantarsi nella bandiera tricolore o rifugiarsi dietro liberté, égalité, fraternité. Così come, dopo l'11 settembre, non servì ai cittadini americani l'ossessivo e onnipresente God bless America, né c'è più la possibilità di coltivare l'utopia del villaggio globale. Chi volesse disertare non troverebbe riparo in alcun angolo del pianeta, per quanto remoto e periferico. Se è vero che è ormai interdetta perfino la libera circolazione dei cittadini europei nello spazio Schengen, questa catastrofe la dobbiamo in primis agli apprendisti stregoni che governano le nostre sorti e quelle del mondo, quasi incuranti della devastazione e della violenza prodotti dal colonialismo e dal neocolonialismo, dall'esportazione della democrazia in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, dalle perverse alleanze con gli inventori finanziatori del terrorismo jihadista, dall'emarginazione e umiliazione inflitte per decenni alla Rakhine. Essi fingono di ignorare una verità elementare: l'ordine dominante, il loro, cova in sé i germi della propria distruzione, la barbarie è, in definitiva, immanente alla civiltà. 21 novembre 2015.